24 Mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for.
Il consulente ti ha detto che hanno contattato solamente il 75% delle loro aziende e il 18% ha aderito. Va da sé che se calcoli il 100% va intorno al 10% come tutti gli altri.
No, non esattamente così, caro ascoltatore, nel senso che ha detto che il 76% delle imprese hanno risposto. Con i sondaggi funziona sempre così, nel senso che non è che non sa, non risponde, proprio non hanno risposto. Loro probabilmente mandano delle mail, poi ci informeremo qual è il metodo. Mandano delle mail ai loro associati o alle confederazioni di settore o territoriali, le quali fanno la domanda ai loro associati, una parte risponde, una parte semplicemente c'ha troppo da fare e decide di non rispondere al sondaggio di Confartigianato. Quindi la valutazione è su quel campione. Poi non so che rilevanza statistica abbia, magari quelli che non hanno risposto sono tutti quelli che invece aderiscono al concordato, quindi è una misura che su quello non possiamo fare, lo facciamo su quel 76%.
Su questo concordato preventivo, ma perché tutte queste cose ce le fanno così all'ultimo, di fretta, all'ultimo momento? Ma non si può pensare un anno prima e dice: guarda, l'anno prossimo proporremo questa legge, questo provvedimento, così uno ha il tempo di fare le simulazioni, di pensarlo, di ragionarlo, di vedere se conviene. Perché sempre tutto così a breve respiro, a breve termine?
Ma guardi, in realtà l'hanno pensato un po' di tempo fa, poi però, tanto per dare un'idea, i documenti che riguardano i dettagli del concordato si sono succeduti e, come scrivono Pierluca Cardella e Eugenio Della Valle oggi sul Sole 24 Ore a pagina 3, l'ultimo è del 28 ottobre, l'ultimo documento di chiarimento, quindi... Quindi è un po' il tema italiano, se vuole, sì, è l'ultimo minuto delle spiegazioni, delle modifiche legislative. Sì, non posso che essere d'accordo, dovremmo programmare un po' di più, fare le cose con un po' più di raziocinio. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, giovedì 31 ottobre. Le aperture dei giornali di oggi sono le 7:19 minuti e 22 secondi. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. Voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dunque dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica a Transizione 4.0, che sfora di oltre 2 miliardi, e quel meccanismo di incentivi per la transizione verso appunto Industria 4.0, la transizione tecnologica, che sono ancora vivi nonostante adesso ci sia anche Transizione 5.0, che sconta però degli enormi problemi burocratici, come abbiamo raccontato anche là, con i decreti attuativi di un provvedimento che era stato fatto in realtà teoricamente per tempo e sono arrivati tipo a fine luglio, una cosa di questo genere, e poi adesso non mi ricordo se fine luglio, fine giugno, insomma comunque molto tardi, con delle procedure burocratiche estremamente complicate per le aziende. Vabbè, comunque sfora di oltre 2 miliardi, crediti d'imposta di Transizione 4.0 per incentivare gli investimenti delle imprese corrono più del previsto, è l'apertura del Sole 24 Ore, che fa anche una grande pagina con una grande bandiera americana sull'America al voto, con l'economia in salute, 233.000 posti di lavoro in più nel privato in ottobre, un più 2,8% per il PIL del terzo trimestre, un più 3,7% la crescita dei consumi nel terzo trimestre, dove però sul voto potrebbe pesare molto, c'era un pezzo ieri molto interessante su questo, sempre sul Sole, esattamente l'inflazione. Caso Stellantis, tutti contro il cane, l'apertura del quotidiano nazionale, l'amministratore non andrà alla Camera ma chiama il presidente Fontana e dice: restiamo in Italia, la premier che dice non rispetta il Parlamento, Schlein stigmatizza, eccetera, l'apertura del quotidiano nazionale, così come è il titolo forte del giornale, il can calpesta il Parlamento, Meloni lo inchioda. Ma l'apertura vera e propria è dedicata allo scudo di Mattarella contro le agenzie di rating. Il presidente all'attacco: cresciamo più di Francia e Germania, ma non lo notano. E poi le aperture su Valencia, la macchina del fango è il titolo del manifesto, con la foto delle macchine accumulate che è diventato un po' il simbolo di quello che è avvenuto nel sud della città spagnola. L'apocalisse di Valencia, il titolo di Repubblica, apocalisse a Valencia, il titolo della Stampa. In un giorno la pioggia di un anno, 95 morti a Valencia, è l'apertura di Avvenire, che però ha il titolo forte dedicato all'Italia che si è fermata, crescita zero per il PIL nel terzo trimestre, quella acquisita è allo 0,4. Spagna, apocalisse di pioggia, è il titolo del Corriere della Sera, l'apocalisse di via, tutto apocalisse, all'apocalisse di Valencia, è il titolo del Messaggero, ragazzi. Giudici e Colle, morsa pro invasione, il titolo della Verità, che se la prende sia con Mattarella sia col Tribunale di Bologna. I magistrati pretendono di sostituirsi al governo nella politica sull'immigrazione, ma invece di richiamarli all'ordine, Mattarella parla di paure irrazionali ed eccitate fobie verso gli stranieri. Vogliono uccidere Giorgia, il titolo di Libero. La lotta contro gli scafisti, la Premier rivela, il controllo sui migranti con l'Albania fa paura, ha ricevuto minacce di morte dai trafficanti. Reddito di belligeranza, 40 miliardi in 3 anni, l'apertura del Fatto Quotidiano, pagano poveri, sanità e dissesto, ancora sulla manovra. Gli spioni, Fontana e il portavoce, il dossieraggio imbarazza la destra e via a intercettazioni che trovate oggi sul quotidiano Domani. Opposizione forever è l'apertura del Riformista, che scherza così sul centrosinistra, intervista il professor Orsina che dice la sinistra sinistra vale un terzo del centrodestra, bisogna spostarsi al centro. Mentre l'Unità sospetta che a un certo punto, visto come sono andate le cose in Liguria dal punto di vista dei voti per Fratelli d'Italia, che non sono stati particolarmente brillanti, Meloni abbandona il premierato, meglio tenersi stretta questa legge elettorale, il titolo del pezzo di David Romoli. Iniziamo però oggi dal Foglio, per parlare ancora della questione dossieraggio e di quest'inchiesta che coinvolge l'azienda Equalize, un'inchiesta della Procura di Milano che ipotizza e sembra aver trovato degli elementi molto solidi, ipotizza che abbia avuto accesso appunto a banche dati alle quali non poteva avere accesso e tratto informazioni che non poteva aver tratto in altro modo che accedendo a queste banche dati del Viminale, del Ministero dei Ministeri, eccetera eccetera. Perché il pezzo più interessante che troverete oggi è quello che firma Hermes Antonucci sul Foglio, ed è una intervista, un colloquio con un colonnello dei carabinieri in servizio da oltre 20 anni. Sentite qua, nei giorni scorsi abbiamo detto spesso, ma com'è possibile che non ci sia un alert, un avviso che dice quando un poliziotto, un carabiniere, un finanziere fa un controllo, effettua un controllo che non dovrebbe effettuare? Ebbene, ci dice questo colonnello dei carabinieri che in realtà gli avvisi ci sono. Gli alert per controllare gli accessi illeciti alla banca dati del Ministero dell'Interno già esistono. Il loro potenziamento, quindi, seppur utile, non risolverebbe il problema, che invece è costituito dall'assenza di controlli da parte dei comandanti dei reparti delle forze dell'ordine, che hanno l'obbligo di monitorare il lavoro dei sottoposti. Questo avviene perché l'assenza di controllo non ha mai avuto conseguenze né sul piano penale né su quello disciplinare. E spiega come funziona questo sistema. Ogni 30 giorni i comandanti delle unità devono controllare gli accessi attraverso un'applicazione chiamata Statistiche del Personale. Già alla prima schermata questo sistema avvisa i comandanti con degli alert dell'esistenza di anomalie, come un picco di accessi da parte di un agente. Segnala se ci sono agenti che per esempio hanno fatto il doppio di accessi allo SDI rispetto ai colleghi. È difficile non accorgersene. E anche senza il supporto degli alert, i comandanti possono comunque scorrere le statistiche degli accessi dei singoli agenti. Nonostante l'alto numero di accessi allo SDI, non si tratta comunque di un'attività di controllo particolarmente impegnativa. Un comandante di sezione che ha sotto di sé 15-20 agenti ci impiega 20 minuti, afferma in maniera secca l'ufficiale dei carabinieri. Com'è possibile, dunque, chiede Antonucci, che com'è possibile allora che nel caso dello scandalo che ruota attorno a Equalize il comandante del commissariato di Rho o il capo della direzione investigativa antimafia di Lecce a cui appartenevano gli agenti infedeli non si siano accorti della grande mole di accessi illeciti allo SDI svolti dai propri sottoposti? La domanda risulta ancora più scottante alla luce di un altro dettaglio. Nel caso in cui i comandanti non accedono al sistema di controllo, la loro utenza viene automaticamente disattivata dal sistema centrale del Viminale. Questo significa che nei casi in questione, coloro che avevano il dovere di monitorare gli accessi allo SDI avrebbero aperto l'applicazione di controllo, ma poi non avrebbero badato agli alert né effettuato alcuna verifica effettiva sulle statistiche riportate. I comandanti hanno certificato che gli accessi avvenivano secondo le regole, senza in realtà svolgere alcun controllo. Saremmo di fronte a un falso in atto pubblico, commenta il colonnello. Quando emergono casi di accessi illeciti, la magistratura mostra un certo timore nel verificare l'operato dei superiori gerarchici, sempre virgolettato del colonnello dei carabinieri. Diciamo che i PM, per questioni di vicinanza, mostrano una certa ritrosia a indagare i comandanti dei commissariati o i capi di una direzione investigativa antimafia. Ed è qua, evidentemente, non è che servono pene più severe, è qua, evidentemente, che serve una stretta. Vi porterei a questo punto sulla Spagna. Andiamo abbastanza rapidi, anche perché le notizie, come sapete, sono in evoluzione. La situazione è ancora estremamente difficile a Valencia e dintorni. Si attende oggi l'arrivo di una perturbazione su Barcellona. Vi porterei sulla lettura scientifica, perché il racconto ce lo avete sentito perfettamente in GR24, questa enorme massa d'acqua che si è riversata su Valencia e dintorni, e non solo Valencia, un fiume d'acqua che avrete visto in molte immagini sui social, nei telegiornali e via dicendo, queste masse di macchine che trovate, che sono un po' la foto, l'elemento simbolo di questa alluvione, anche se il simbolo vero e proprio sono questi 95 morti che poi porteranno la Spagna, che portano la Spagna a proclamare questi 3 giorni di lutto che iniziano oggi. Luca Fraioli, a pagina 4 della Repubblica, ci spiega il fenomeno. Una bolla d'aria fredda in quota, isolata dal resto della circolazione atmosferica, capace di attirare intorno a sé enormi quantità di aria calda e umida e di far condensare il vapore acqua, scaricandolo a terra sotto forma di pioggia e grandine. È quello che si definisce, ne abbiamo parlato poco fa, DANA, acronimo che sta per depressione atmosferica isolata ad alta quota. Se si è imposto il nome iberico è anche perché il fenomeno atmosferico è ben conosciuto sulla costa orientale della Spagna. Nell'82 una DANA provocò una trentina di morti poco più a sud di dove ha colpito stavolta. Altri episodi gravi ma meno devastanti, quello del novembre dell'87 e del settembre del 2019, quasi sempre d'autunno, quando sul Mediterraneo ci sono più gli anticicloni che mettono a riparo da incursioni di aria fredda, con il mare che però ha ancora temperature elevate per il caldo accumulato. Ma mai come quest'anno. E qua veniamo alla questione del cambiamento climatico. Il 13 agosto del 24 la temperatura media del Mediterraneo ha toccato il punto più alto da quando si effettuano le misurazioni. È troppo presto per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il mare bollente, le piogge torrenziali che hanno devastato Valencia e la sua regione, ma non si può non notare come si stiano intensificando i fenomeni meteo estremi nell'area del Mediterraneo. Emilia Romagna, la devastazione di Derna in Libia, che quasi ci siamo dimenticati, poco più di un anno fa, e pochi mesi prima, era l'agosto del 2023, le piogge torrenziali per il peggior disastro naturale di sempre in Slovenia. Il che, pur non potendo ancora trarre definitivamente le conclusioni, fa scrivere a Fraioli: sarà la nuova normalità. Pur nella difficoltà di fare previsioni esatte a lungo termine su sistemi così complessi, occorre riconoscere che i climatologi suonano l'allarme da anni. Il Mediterraneo come hotspot climatico, dove gli effetti del riscaldamento globale rischiano di incidere più che altrove, dove si assisterà all'estremizzazione della siccità da una parte e delle precipitazioni dall'altra. Del resto, scrive Avvenire, nella pagina dedicata, a pagina che è pagina 6, riporta le indicazioni che sono arrivate nel nuovo rapporto sugli effetti del cambiamento climatico del Lancet Countdown. Dagli anni Ottanta le aree del mondo colpite dalla siccità sono triplicate e negli ultimi 10 anni le precipitazioni estreme sono aumentate del 61%, causando, scrive Lancet, danni record alla salute umana. Una pausa.
24 mattino.
Dunque, andiamo direi abbastanza rapidamente nelle aule di giustizia. Vabbè, una è una relativamente piccola storia che però sembra presa un po' dalle polemiche del passato, ossia dalle polemiche di qualche anno fa. E la trovate sulla Verità, ne scrive Sarina Biraghi a pagina 4. Il TAR Lombardo impone al comune di Cantù di regolarizzare una moschea abusiva. Oh, vi ricordate quando c'erano i polemiconi sulle moschee? Beh, forse ritornano. Il comune di Cantù ha 30 giorni di tempo per rilasciare il permesso di costruzione, in realtà il permesso di costruzione di una moschea. Nel centro del Comasco, su 40.000 abitanti, sono oltre 4.000 gli immigrati, la metà dei quali provenienti da paesi di culto islamico. Dopo 10 anni, una serie di contenziosi tra il comune di Cantù e l'associazione Assalam per la concessione, il TAR della Lombardia, quarta sezione, potrebbe aver messo la parola fine, concedendo all'associazione la possibilità di ottenere la concessione per costruire il luogo di culto a più riprese negato dall'amministrazione comunale. Esulta naturalmente la difesa, spiega il legale dell'Assalam Vincenzo La Torraca. Si tratta della sentenza con la quale il giudice amministrativo aveva annullato anche il secondo diniego al rilascio del permesso di costruire. Si arrabbia la Lega, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che è di Cantù, tra l'altro, dice tiene aperto un contenzioso che aveva visto in passato il Consiglio di Stato stabilire che quella era una moschea illegale e abusiva. Sono molto preoccupato e diciamo si esprime soddisfazione dalle parti del Partito Democratico. Un super classico, mi pare di poter dire. A proposito di stranieri, di convivenza, beh, non potete farvi sfuggire questa storia che trovate a pagina 4 del giornale. Ne scrive Fabrizio De Feo. Lunedì ci siamo occupati ampiamente con il Sole 24 Ore dei dati sulle persone che ottengono la cittadinanza tramite lo ius sanguinis, ossia riuscendo a dimostrare in qualche modo di avere persino un trisavolo che era italiano. Ebbene, si è appreso ieri dal ministro degli esteri Antonio Tajani che il ministero sta revocando la cittadinanza a 5 Hezbollah che avevano ottenuto un passaporto attraverso un'agenzia che testimoniava con falsa documentazione un antico avo italiano. Dice Tajani, si tratta di truffe e imbrogli che vengono pagati a caro prezzo, però gli consente di riaprire questo tema della cittadinanza che aveva sollevato durante l'estate, cioè la necessità di una nuova legge che toccasse soprattutto i giovani figli di stranieri che vivono in Italia, che crescono in Italia, ma che riguardasse anche questa possibilità letteralmente incredibile di ottenere la cittadinanza se tuo nonno nel 1850 è emigrato nel paese nel quale sei cresciuto, che sinceramente non ha 170 anni fa e ottieni il passaporto italiano per poi muoverti agilmente in Europa e poi spostarti facilmente negli Stati Uniti. Vi ricordo, il passaporto italiano è tra quelli considerati tra i più forti del mondo, nel senso che consente di muoversi praticamente dappertutto. In una pagina, quella del giornale, nella quale si torna sul giudice di Bologna, quello, il magistrato di Bologna, che ha presentato il ricorso alla Corte di Giustizia europea sul decreto che riguarda i paesi sicuri. Decreto paesi sicuri che tra l'altro a questo punto, dal punto di vista parlamentare, lo dico come nota tecnica, pare non esistere più, perché il governo ha deciso di inserire le norme contenute nel decreto paesi sicuri all'interno delle nuove norme flussi, perché sono più avanti all'interno del percorso parlamentare. Ma diciamo, questo è un dettaglio. Non so che impatto avrà tra l'altro sul ricorso del giudice che ha fatto ricorso contro il decreto e quindi non contro il provvedimento sui flussi. Comunque Il giornale la mette così: è un attivista il giudice pro migranti. È un attivista, però non è un attivista pro migranti, il magistrato Gattuso, Marco Gattuso, è presidente della sezione immigrazione bolognese. È un attivista sui temi gender e sulla maternità surrogata, un tema divisivo anche a sinistra, ma che lui difende a spada tratta, essendo insieme al suo compagno padre da ormai 10 anni di un figlio nato in California proprio grazie alla gestazione per altri. Così nel 2019 Gattuso se l'è presa per esempio con l'allora presidente emiliano Stefano Bonaccini per l'emendamento firmato dal PD a una legge regionale che assimilava la gestazione per altri, per altre persone, alla violenza contro le donne, scrivendogli una lettera aperta per criticare quella definizione che appunto offende le donne. Ne prende le mosse il giornale, così come ne prendono le mosse altri quotidiani più vicini al centrodestra per attaccare piuttosto duramente questo magistrato. Vi segnalo come elemento di provocazione, se volete, o come spunto di riflessione, questo pezzo di Piero Sansonetti sull'Unità, il direttore dell'Unità, che il titolo è questo: cosa c'entra Toti con i migranti? C'entra moltissimo. Giovanni Toti era innocente, scrive così Sansonetti, e fare una manifestazione contro di lui quando era detenuto è stato un errore clamoroso, sarebbe stato un errore anche se Toti fosse stato colpevole. I 12 migranti sequestrati dal governo e deportati in Albania erano e restano indubbiamente innocenti, anche perché non accusati di alcun reato, e hanno fatto molto bene il Tribunale di Roma a liberarli. Quasi tutti i migranti detenuti nei CPR sono innocenti e devono essere liberati. Il tema è questo, però, è più, non riguarda, no, le definizioni di innocente o di colpevole date da Sansonetti, ma dice questo: il continuo ribaltamento nella discussione pubblica e politica tra le posizioni dei garantisti e quelle dei giustizialisti ha un solo effetto nefasto: la sterilizzazione di ogni forma di garantismo. Perché il garantismo è un'idea generale di società, di diritto, di giustizia, che non può essere frazionata. Se non è integrale, muore. Integrale vuol dire che deve riguardare gli italiani e gli stranieri, i ricchi e i poveri, i potenti e i deboli, i bianchi, i neri e i rom. E dice questo, in sostanza la decisione del Tribunale di Roma sui migranti è una decisione garantista. Ti trovi, dice, con una destra che difende i suoi, seppur morbidamente, come ha fatto con Toti, no? All'insegna del garantismo, e poi però non è garantista con persone di questo tipo, e viceversa, no? Per quanto riguarda il Partito Democratico e il centro-sinistra, che è il solito tema, garantisti a seconda delle battaglie che si combattono, a seconda di chi è il tuo avversario politico. L'Italia intanto si confronta con un PIL a crescita zero tra luglio e settembre e con un'industria in forte calo. Il pezzo di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore mi pare molto illustrativo, siamo a pagina 5. L'estate a crescita zero porta la crescita, il differenziale rispetto allo stesso periodo del 2023, che si ferma a un più 0,4%, e una crescita acquisita a un più 0,4%, un livello che rende praticamente irraggiungibile il più 1% indicato come obiettivo del 2024 dal governo, e complica parecchio anche l'ipotesi del più 0,8 formulata dopo le ultime revisioni dei conti. Il dato annuale sarà aiutato a consuntivo, il dato annuale del sarà aiutato a consuntivo da 4 giornate lavorative in più dell'anno scorso, che dovrebbero offrire un paio di decimali di crescita aggiuntiva lorda per gli effetti di calendario, ma entrambi i numeri chiave nella stima preliminare di ieri indicano un rallentamento progressivo che imporrebbe al quarto trimestre un secco colpo di reni per invertire la rotta, anche perché questa crescita debole è affidata soprattutto ai servizi. È una crescita misurata durante l'estate, nella quale i servizi, soprattutto quelli del turismo, pesano un po' di più e pesa un po' meno l'industria. E l'industria è in grande sofferenza. Il segno più del terziario appunto compensa l'ennesima forte riduzione dell'industria, come la definisce l'Istat. In sintesi, insomma, ancora una volta turismo e servizi hanno riequilibrato la caduta del settore primario, con un contrappeso che però non può essere eterno. Un dato tra l'altro che è nettamente più opaco di quello dell'Eurozona, più 0,4, con la Germania che ha fatto un più 0,2, per certi versi sorprendente. Scrive Veronica De Romanis sulla Stampa: l'economia italiana si è fermata. Tra i paesi che erano in crisi un decennio fa, la Spagna registra una variazione congiunturale del più 0,8% e l'Irlanda del 2%. Questi numeri si prestano ad alcune considerazioni. Primo, riformare paga. L'economia spagnola e quella irlandese migliorano perché hanno cambiato radicalmente il loro contesto economico attraverso una serie di riforme, alcune dolorose, troica inclusa. Così, solo per fare un esempio, le risorse del programma Next Generation EU trovano un terreno fertile e diventano maggiormente produttive. L'Italia invece ha rimandato e continua a rimandare l'attuazione delle riforme, a cominciare da quella della concorrenza. Si è pensato per lungo tempo che per crescere si dovesse spendere, in particolare attraverso i bonus per tutto e per tutti. E qui arriviamo alla seconda considerazione. I bonus sono una droga, servono a far salire il PIL nell'immediato, l'effetto sulla crescita tuttavia è destinato a svanire, quello sui conti pubblici al contrario resta. Ogni riferimento al super bonus è naturalmente puramente casuale. Terza ed ultima considerazione, i pasti gratis non esistono, si autocita qua De Romanis. Il conto si paga sempre, peraltro nel caso italiano deve essere pagato proprio in una fase di rallentamento economico e di crescente incertezza legata alle tensioni geopolitiche in atto. Tocca quindi stringere la cinghia proprio quando bisognerebbe fare il contrario. Il traffico.
24 mattino.
E siamo come ogni giovedì con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora, inizierei dall'apertura del Sole 24 Ore di oggi che è dedicata agli incentivi 4.0, transizione 4.0, dove i dati indicano che sta continuando a tirare moltissimo. Forse Fabio si riflette anche nel pezzo all'interno perché gli incentivi successivi, quelli 5.0, hanno una serie tale di difficoltà operative che le aziende preferiscono restare su quelli precedenti, che sono un po' più tranquilli.
Ma secondo me sono due vicende che corrono su binari paralleli. Certamente ci sono due aspetti che tu hai appena ricordato. La transizione 4.0 ha marciato spedito e quindi ha, come notizie che noi diamo oggi in esclusiva, ha sforato, permettetemi questo bruttissimo termine, le previsioni e anche i calcoli del governo. E dall'altra invece Industria 5.0, che era il passaggio successivo, quello che avrebbe dovuto servire a far fare le aziende, a permettere alle aziende di fare investimenti nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie avanzate, e quello per il momento non dà alcun risultato significativo. Però dai problemi, quest'ultimo, possono nascere delle opportunità, perché forse una strada che si può percorrere è quella di trasferire, no, quella parte di fondi che era prevista per Industria 5.0 nell'attesa che si trovi il modo di sbloccarlo su Transizione 4.0. In questo modo si può trovare una via di uscita nel breve termine, fermo restando il fatto che l'operazione su Industria 5.0, e cioè sugli investimenti nelle tecnologie avanzate, non può essere archiviata, perché le aziende, il paese ne ha bisogno, e quindi bisogna trovare la strada per risolvere il problema. Come si fa? Molto semplice. Industria 5.0 non decolla perché ci sono delle burocrazie che le aziende devono seguire per partecipare al programma di investimenti e di finanziamenti dettate da Bruxelles, che sono troppo complicate, e quindi la pratica viene, finora è stata serenamente, più o meno serenamente, archiviata. Queste procedure vanno semplificate.
Fabio, invece commentavamo, meglio leggevamo prima, no, i dati sul prodotto interno lordo, dove mi sembra il segnale più preoccupante, al di là del dato in sé che naturalmente ci parla di una crescita zero nel trimestre, di un più 0,4 di crescita acquisita e quindi di previsioni che presumibilmente non verranno centrate, è l'andamento della manifattura.
È la cronaca di un evento annunciato per due ragioni. Intanto perché ormai da tanto tempo, da diversi mesi, l'industria manifatturiera sta battendo in testa. Certo, ci sono delle eccezioni, però nel complesso è un problema, sta rappresentando un problema, ma non è che sia una scoperta di questi ultimi dati sull'andamento del prodotto interno lordo. Si è capito che sta funzionando così, che la macchina non marcia. L'altra ragione per cui è la cronaca di un evento annunciato è che noi non è che possiamo passare indifferenti dalla Germania in recessione tecnica e dalla Francia che non si sente troppo bene. Il nostro sistema di relazioni per quanto riguarda l'industria manifatturiera è intrecciato con la Germania e con la Francia, quindi è chiaro che conseguenze negative sarebbero arrivate e stanno arrivando puntualmente. Ecco, se vogliamo, un elemento di speranza è che proprio i dati che hai citato evidenziano come finalmente la Germania sta dando un segnale di ripresa, e questo per noi è una bella notizia. Il dato francese è un po' diverso perché risente delle Olimpiadi, dell'effetto Olimpiadi, per cui bisogna stare a vedere come finirà. Quindi, tirando una riga, grande negatività per questa battuta d'arresto dell'industria, perché se, dell'industria manifatturiera, perché se c'è una torta alla fine le fette più o meno grandi si riescono a spartire, e se la torta non c'è diventa un problema. E un sospiro di sollievo per questo segnale di ripresa significativo che riguarda la Germania.
Speriamo che continui, perché è quello che stiamo continuando a dire, no? Perché c'è qualcuno che in giro, no? Che gode quando la Germania va male, ed è sempre faticoso spiegare che in realtà la nostra economia è talmente collegata a quella tedesca che se la Germania va male sono problemi per tutti, e in particolare per noi, ovviamente.
Se vogliamo dare un numero, un 30% dell'industria manifatturiera italiana è intrecciata con quella tedesca.
Certo. Fabio, le elezioni americane, noi ci risentiremo il giovedì prossimo a elezioni americane già fatte. Oggi pubblichiamo degli spunti che riguardano l'economia americana, che è un'economia che tutto sommato è andata bene sotto l'amministrazione Biden, pur tra le sofferenze dovute all'inflazione. 230.000 posti di lavoro in più solamente in ottobre, un più 2,8% per il PIL del terzo trimestre. Mentre parliamo delle nostre crescite da prefisso telefonico, vediamo gli Stati Uniti che corrono decisamente più veloci, una crescita dei consumi che fa segnare un più 3,7%, notevole, mi pare.
Le guerre nel mondo fanno bene all'economia americana, non è che sia una scoperta. In attesa del verdetto elettorale chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita. Per quanto riguarda i risultati dell'economia americana, per il Partito Democratico potrebbe essere una beffa, perché i numeri, e li abbiamo evidenziati proprio nella prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, sono clamorosi. I dati, l'economia americana marcia davvero come una locomotiva a piena forza, però rischia il Partito Democratico di perdere le elezioni. Perché? Perché c'è un dato che poi alla fine è più importante di tutti per gli americani: quanto costa l'hamburger? Ecco, qualche anno fa l'hamburger costava molto meno, no, dico hamburger per dire le patatine fritte piuttosto che il pollo, cioè la vita costava molto meno di quello che costa oggi. E nelle tasche dell'americano, nella testa dell'americano medio è la cosa più importante, perché le società quotate a Wall Street possono fare degli utili formidabili, i dati dell'economia possono essere eccezionali, ma se poi nella vita quotidiana tutto costa di più, quindi è questo che impedisce, che potrebbe impedire al Partito Democratico, staremo a vedere, di portare a casa dei risultati favorevoli. Insomma, quello che conta non è il PIL, quello che conta nella scadenza elettorale è il costo dell'hamburger e delle patatine fritte, e lì purtroppo per il Partito Democratico è una piccola debacle.
Sì, c'è poco da fare forse anche. Allora, grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo con il nuovo presidente americano, dunque. Ciao.
Bene, staremo a vedere. Saluti a tutti.
Il GR, a dopo.